Bene, buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Sono sempre contentissimo di essere qui ai Privacy, anche perché qui mi concedo di venire in borghese, non in abito, quindi è un doppio piacere. Questo pomeriggio voglio parlarvi di droni. E allora andiamo. Non penso che sia necessario che vi tedi su chi sono, invece dedico qualche parola in più all'associazione di cui sono presidente, che è il Circolo dei Giuristi Telematici. Sono il presidente nazionale della più antica, tra virgolette, associazione del web giuridico italiano, che è nata nel 1998 e sono presidente da un anno. Se avete maggiori se volete approfondire potete seguirci su Twitter oppure andare al sito, che ahimè è in fase di permanente restyling, ma ormai dovremo essere arrivati a rimettere su il nuovo a brevissimo. Vediamo però di parlare dei droni, dell'argomento della mia chiacchierata. Copertina di Time di qualche tempo fa, Rise of the Drones, ovviamente fa riferimento ai droni militari, ma è interessante il sottotitolo. E cosa succede quando i droni vengono portati a casa? Quando i droni vengono utilizzati non nell'ambito militare? Io non parlerò dell'ambito militare, che ha tanti problemi critici, etici e così via, ma non direttamente riguardanti la privacy. Ma cosa succede quando i droni vengono utilizzati a casa? E succedono un paio di cose interessanti. Un'altra copertina di Time del 2011, tra le 50 migliori invenzioni c'era il Nano Air Vehicle, NAV, un progetto sviluppato, guarda caso, dalla DARPA. Probabilmente tutti voi sapete cos'è la DARPA, non è certo un ente benefico, questo simpatico affarino consente una serie di attività interessanti. Vediamo se riusciamo a far partire il video. Eccolo qui. E vediamo un po'. Qui siamo, è un prototipo del 2011, quindi un prototipo di qualche anno fa, e però è già interessante.
The kind of extreme R&D projects for U.S. military, and the idea of this, it would be a small covert unmanned surveillance aircraft that could do unique missions flying outdoors as well as indoors. It has a video camera, and the unique part of it is it uses flapping wings for both propulsion and control, and it has the capability of flying in forward flight as well as in hover flight. So it can actually hover in place, it could hover outside of a window, as well as flying in forward flight, going from point A to point B fairly rapidly. With the bird body and the video camera and the transmitter, this flies for up to about 5 minutes, and it has a speed range of up to 11 miles an hour. It can fly sideways, it can rotate on its axis. It actually can fly backwards up to 5 miles an hour, which is very unique. And it has a range of about 100 yards or so for the communications. There are no immediate uses for the Nano Hummingbird by the military right now. It has a long ways to go. The aircraft will either be a useful surveillance aircraft on its own, or it might be that just the technology, that elements that we've developed for this get integrated into other drones and other aircraft systems. So the use could be any number of directions.
Certo, questo è facile da individuare. È facile da individuare perché, insomma, un colibrì si individua abbastanza facilmente, quindi non, ecco qui. Dicevo, un colibrì si individua abbastanza facilmente, però è interessante, sono interessanti le prospettive che apre. Graduatoria del 2013 del JWT, tra le 100 cose da guardare, da controllare in rete, anche qui i droni sono al 27esimo posto. E siamo arrivati anche ai guardoni digitali. Il mio collega qualche giorno fa su Twitter ha coniato un neologismo, i guardroni, che consentono appunto una serie di attività abbastanza interessanti. Articolo di The Atlantic, una signora si è trovata il drone che gli guardava dalla finestra del terzo piano e il soggetto che operava il drone ha rifiutato inizialmente di rimuovere anche di smetterla di continuare a osservarla con il drone stesso, e quindi a questo punto appunto possiamo effettivamente parlare a tutti gli effetti di guardroni. Ancora una interessante trovata pubblicitaria, il Domicopter, la consegna da Domino's Pizza UK ha messo su YouTube un video che sta diventando virale, la consegna di pizze a mezzo drone. E un dato interessante, International Business Times, è stato ripreso da vari giornali, la Federal Aviation Administration ha previsto che nel 2020 ci saranno circa 30.000 droni negli soli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di una prospettiva decisamente peculiare. E tra l'altro c'è spazio anche per il fai da te. Chris Anderson, tra le altre cose, Chris Anderson, quello di Wired appunto, ha fondato questo sito di Wide Drones. E tra l'altro abbiamo vari progetti, tra cui Arduplane e Arducopter, dei sistemi che consentono attraverso Arduino di creare dei droni, sia aerei che elicotteri. Quindi anche il fai da te consente una sorveglianza. Tra l'altro ci sono interessantissime prospettive sul Drone Journalism Lab. Pensate agli utilizzi dei droni a fini giornalistici, a fini di indagine, a fini investigativi, e quindi anche il Drone Journalism Lab dà degli spunti notevoli. E anche in Italia abbiamo almeno due esempi di usi interessanti. A Torino sono stati utilizzati per registrare degli spacciatori, sono stati utilizzati i droni per fare un'attività di ripresa video poi utilizzata a fini penali. E ancora sono stati utilizzati per documentare il terremoto, quindi un uso assolutamente utile e proficuo. E tra l'altro ovviamente i droni non potevano che essere considerati anche da XKCD, con AeraWare non c'è bisogno che vi legga la vignetta, però è giusto l'idea di ciò che si può fare o può succedere con i droni. E però ci si chiede, ma che problema c'è? Dopotutto sono solo degli aeromodelli un po' sofisticati e videosorveglianza, non c'è grossissimo problema. E in realtà, per esempio, Lev Grossman, nell'articolo su Time Magazine che vi sottolineo, individua che ci sono dei seri problemi, c'è una nuova prospettiva e addirittura sottolinea come ci sia una prospettiva reale, una possibilità di estendere la propria attività di visione, la propria attività di ispezione delle aree, che diventa non più virtuale attraverso la rete, ma reale attraverso il drone. E quindi sotto questo profilo si pongono anche delle nuove e inquietanti prospettive. Tant'è che c'è stata anche qualche tempo fa, a marzo, una audizione presso il Senato americano proprio sul futuro dei droni in America. E in questa audizione sono stati presentati svariati documenti. Posso chiederti un po' d'acqua? Svariati documenti, tra cui questo della EPIC di Amy Stefanovic, che sottolinea quali sono le grosse perplessità in tema di droni. Soprattutto il fatto che possono essere possono utilizzare tecnologia di ricognizione facciale, possono utilizzare tracking GPS, possono essere collegati per esempio a tag RFID e così via, possono avere un tale livello di controllo che è assolutamente inimmaginabile prima, e tra l'altro possono seguire le persone anche attraverso ricognizione facciale o altri sistemi. Tra l'altro, pensate, i droni in abbinamento alle attuali camere di videoripresa ad altissima definizione, l'ultima da 1,8 gigapixel, che consente anche ad alta quota di individuare facilmente le persone. E quindi Ci sono una serie di problemi che già avevamo con la videosorveglianza tradizionale, ma a questo punto sono certamente esacerbati. Tant'è che Jennifer Lynch dell'IFF ha parlato di fine della privacy. L'abbiamo sentito tante volte, non è certo una novità. Però pensate al controllo di una manifestazione attraverso 10 o 20 droni che svolazzano, magari dotati di facial recognition. Certamente la libertà di movimento, così come la conosciamo, rischia di essere, di avere qualche problema. E allora, visto e considerato che mi devo occupare soprattutto del profilo giuridico, mi chiedo, è legale? Quali sono i problemi? Beh, certamente, come possono essere qualificati i droni e soprattutto l'utilizzo di camere di video attraverso droni? Possono essere considerati, lato sensu, un sistema di videosorveglianza mobile molto sofisticato, e naturalmente entra in gioco sia i profili di trattamento di dati personali che il problema delle interferenze illecite della vita privata, quindi 615 bis. Abbiamo avuto anche un'interessante discussione in lista annexa con Monica Senor e con altri che sono intervenuti, e certamente i profili del controllo a distanza dei lavoratori. È ovvio che videoriprese e fotografie sono trattamenti di dati personali, è altrettanto ovvio il rispetto dei principi dell'articolo 3, dell'articolo 11 del codice della privacy, quindi liceità, necessità, proporzionalità e finalità, quantomeno su questi profili. E mi pare interessante, anche solo per vedere quanto possa essere distante da una ripresa a mezzo drone, il confronto tra le attività svolgibili con i droni e il provvedimento del garante in tema di videosorveglianza del 2010. Per dire che mi pare che è evidente che un'attività di videosorveglianza a mezzo droni possa certamente porre in essere delle attività che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell'interessato. L'articolo 17 del codice della privacy prevede appunto la necessità di una verifica preliminare in questi casi, mi pare il minimo, quando anche sia ammissibile sotto il profilo del trattamento dei dati personali. E però occorre analizzare i rischi specifici, e occorre analizzarli soprattutto rispetto alle modalità di trattamento e agli effetti che può determinare. Le modalità del trattamento a mezzo drone, gli effetti che può determinare il trattamento di una videoripresa a mezzo drone, sono certamente assai incidenti sulle libertà fondamentali e anche sulla dignità degli interessati. E tra l'altro, sempre riprendendo il provvedimento del 2010, è proprio il garante a dire: attenzione, la verifica preliminare va fatta in tutti i casi in cui c'è il riconoscimento facciale, in tutti i casi in cui c'è il matching tra una banca dati e l'altra. Mi sembra evidente che rientriamo in tutte queste ipotesi. E poi c'è l'ambito del controllo a distanza dei lavoratori. Qui non vi devo certo citare l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, ma mi pare che un qualunque sistema di videosorveglianza a mezzo droni, quand'anche possa essere considerato un sistema di controllo preterintenzionale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori, comunque andrebbe certamente autorizzato, e sarebbe divertente vedere le RSA alle prese con i droni o alle prese con una videosorveglianza a mezzo droni. E c'è un altro problema però, che è sempre segnalato dal provvedimento del garante, ma mi sembra utile analizzare, è quello del fine esclusivamente personale. i trattamenti di dati per fini esclusivamente personali sono ai trattamenti di dati per fini esclusivamente personali non si applica il codice della privacy, salvo gli articoli 15 e 31. E quindi c'è un problema, perché quando i trattamenti sono per fini esclusivamente personali, con l'esclusione della comunicazione sistematica e della diffusione, non posso applicare le guarentigie del codice della privacy. E qui si pongono una serie di problemi rilevanti. Ovviamente il fatto che non si applichi il codice della privacy non vuol dire che l'attività sia lecita, perché le norme di presidio penale, come il 615 bis, che vedremo dopo, ovviamente troveranno comunque applicazione. Però certamente se io mi diletto a far svolazzare un drone e a riprendere i vicini e mi limito a usare queste immagini senza diffonderle, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, salva la responsabilità per illecito civile, quindi l'articolo 15, io posso, tra virgolette, stare tranquillo. Però c'è il 615 bis, cioè la norma che punisce la indebito procurarsi di notizie o immagini attinenti alla vita privata. E questo indebito procurarsi, tra l'altro, è stabilito espressamente la norma, deve essere fatto mediante strumenti di ripresa visivo-sonora. È irrilevante che lo strumento sia svolazzante o sia fisso, è comunque uno strumento di ripresa visiva o sonora. E quindi mi pare evidente che il rischio di incorrere nella sanzione penale delle interferenze illecite alla vita privata è piuttosto rilevante. Però, naturalmente, le immagini devono essere attinenti alla vita privata che si svolge nell'abitazione altrui o in un luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi. Quindi, comunque, ci deve essere questo limite. E, tra l'altro, la Cassazione, ho voluto citare una sola sentenza relativamente recente, che sottolinea il fatto che, perché sussista il delitto di quell'articolo 615 bis, occorre che le immagini siano carpite indebitamente, e indebitamente vuol dire che l'intrusione deve essere totalmente gratuita, quindi non ci deve essere una qualsivoglia ragione giustificativa, e poi deve essere fatta utilizzando degli espedienti che sono idonei a superare le difese che vengono utilizzati, quindi le eventuali protezioni dell'avente diritto alla riservatezza. E quindi è evidente che se io prendo un drone e per superare il muro di cinta o per arrivare al terzo piano vado a riprendere la vita privata di un soggetto, commetto il delitto di cui all'articolo di interferenze illecite nella vita privata, lasciando perdere altre eventuali fattispecie di reato. E quindi ci sono comunque naturalmente delle tutele giuridiche. Il problema è abbastanza rilevante. Peraltro c'è un caso recente della Suprema Corte negli Stati Uniti, ove il giudice, quello legato ai GPS, mi sembra sia il caso Jones, ove uno dei giudici sottolinea le precedenti sistemi di tutela dei diritti costituzionali non erano sistemi giuridici, erano sistemi pratici. Io tutelavo la mia privacy chiudendo le finestre, tutelavo la mia privacy tirando su un bel muretto. Non avevo bisogno della guarentigia costituzionale o della guarentigia normativa. Adesso abbiamo dei sistemi di aggressione che superano tutti i sistemi tecnici di controllo o comunque delle garanzie della riservatezza e le garanzie dei diritti fondamentali. E però c'è un altro profilo. Attenzione, i droni volano, questo è ovvio. E quindi l'ENAC cosa dice? Perché ovviamente l'Ente Nazionale Aviazione Civile avrà qualcosa da dire sui droni. E l'ENAC, se voi controllate il sito dell'ENAC, c'è innanzitutto un documento attuale, vale a dire il rilascio di permesso di volo per aeromobile a pilotaggio remoto per l'effettuazione di attività sperimentale. E quindi c'è già la possibilità, seguendo questa nota informativa, di ottenere un'autorizzazione. Fino a qualche tempo fa vi era un solo provider autorizzato, ma ve ne erano vari in via di autorizzazione. E poi c'è un altro documento che è in via di approvazione, che è la bozza di regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, e questo verrà probabilmente emanato entro il 2013 ed è anch'esso disponibile sul sito dell'ENAC. E qui distingue tra aeromodelli e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Quindi ovviamente i droni rientrano soprattutto nella seconda categoria dei sistemi non utilizzati per fini ricreativi o sportivi, ove appunto il pilota non è a bordo. Beh, se sono UAV ovviamente il pilota non è a bordo, e tra l'altro la definizione stabilisce che non debbano essere dotati di equipaggiamenti che permettono un volo autonomo. La grossa differenza rispetto a prima, insomma, gli aeromobili telecomandati esistono da tantissimo tempo, i primi esperimenti sono negli anni 20. La grossa, l'enorme differenza attuale è che i droni possono essere equipaggiati con un sistema di guida, con un sistema che autonomamente li tiene in volo, che autonomamente li guida, che autonomamente li punta su un target o su vari target. Quindi il livello di invasività, il livello di efficacia e il livello di costo è infinitamente inferiore rispetto a prima. Ci sono una serie di limiti stabiliti in questa bozza di regolamento, che ripeto è solo una bozza, e in particolare stabilisce che i droni con peso con massa inferiore a 20 kg, però stiamo parlando già di droni che possono avere un'invasività rilevantissima sotto il profilo del trattamento dei dati personali, devono stare a 200 metri dal soggetto che li usa, e poi da una distanza orizzontale massima al pilota di non oltre 200 metri, e poi non possono operare a meno di 150 metri dalle aree congestionate. Il che vuol dire che in teoria non potrebbero svolazzare in linea teorica nelle città. E tra l'altro è vietato che non siano sotto il controllo diretto dell'operatore. Quindi non possono essere usati al di là della linea, al di là della line of sight, quindi solo in modalità VLOS, per usare il gergo che viene utilizzato dalla bozza di regolamento. Per quanto riguarda invece i droni maggiori, aumenta la distanza dal pilota, perché il raggio può essere superiore fino a 500 metri, quindi possono avere un'invasività decisamente maggiore, ma per il volo occorre prendere riferimento al quadro normativo relativo agli aeromobili tradizionali, quindi stiamo parlando di una serie di vincoli ancora maggiori. E nella bozza di regolamento si parla di trattamento di dati personali? No, si dice: c'è la normativa nazionale, a noi non interessa, a noi interessano i profili legati al volo. E quindi che cosa si può fare? Quali possono essere le soluzioni? Come reagire ai problemi legati ai droni? Prima reazione, qualche tempo fa, la SHARC, un gruppo di ambientalisti, stava riprendendo delle persone che in un campo privato stavano sparando dei piccioni e hanno sparato anche al drone. Questa potrebbe essere una prima soluzione. Stavamo parlando prima della frontiera americana, è già stata citata in tema di voto, questa è una soluzione lo stesso molto da frontiera. Altra soluzione, l'informazione. C'è già nel sito Domestic Drone Countermeasures la mappa dei droni autorizzati, o una mappa dei droni autorizzati, quindi sapere dove possano essere posizionati i droni. Altre soluzioni più folcloristiche: uno stilista ha preparato una serie di stealth wear che vedete lì, che in Italia sarebbero lievemente illeciti sotto vari profili di legislazione antiterrorismo, però potrebbero essere dei sistemi. O ancora, forse la soluzione è sempre quella di ritornare ai valori costituzionali e alle libertà fondamentali, ricordarsi che anche se la tecnica rende possibili determinate invasioni, noi abbiamo e dobbiamo garantire dei diritti, abbiamo e dobbiamo godere di diritti e di libertà fondamentali che non possono essere incise da attività che invece limiterebbero la nostra libertà di circolazione, la nostra libertà di informazione, le nostre libertà che sono iscritte in tutte le costituzioni del mondo. E con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.